Ma dopo aver veramente sperato di poter prolungare, insomma, giornate ancora autunnali, e invece da qualche giorno siamo già arrivati in inverno. Siamo questa sera orfani di George, che salutiamo in viaggio, quindi insomma il nostro George questa sera Giorgetto non c'è, però sono in compagnia di Fiordaliso, come avete potuto già ascoltare, Dani M in regia, e tutto sommato ho qui degli ospiti in studio, quindi Brussellando prosegue. Stasera è una puntata, devo dire la verità, un po' diversa dalle altre. Come sapete, Brussellando si dedica, comunque ormai già da 3 anni, siamo alla 4ª edizione, di poesia, di letteratura. Abbiamo incontrato poi anche, insomma, attori, registi, ultimamente musicisti. Questa sera tocchiamo un argomento di cui tanto abbiamo sentito parlare, credo, insomma, un po' tutti noi, e di cui in realtà credo sappiamo ben poco, quindi siamo contenti di questa opportunità, perché questa sera parleremo della coppia, che sembra essere quasi un oggetto, no? Pensi alla coppia come un qualcosa che tutto sommato si possa modificare, migliorare, distruggere, perché no, per poi ricostruire ancora, perseverando forse negli stessi errori o negli stessi pregi, chissà. A parlarci quindi della coppia questa sera ci sono Giada Bruni e Raffaele Frisone. Giada e Raffaele, benvenuti.
Grazie. Salve.
E volevo anche ringraziare Massimiliano, che è stato il trade union con, insomma, sia con Giada che con Raffaele. E Giada e Raffaele hanno scritto un libricino che consiglio veramente di leggere a tutti, perché si legge abbastanza velocemente, scorrevole, non è nemmeno lunghissimo, quindi insomma penso vi farà bene, e anche perché il titolo è abbastanza divertente: vissero quasi sempre felici e contenti. Mi rivolgo magari prima a Raffaele. Volete raccontarci un po', insomma, del vostro percorso professionale, la vostra formazione, insomma, raccontarci un po' come nasce questa vostra passione per la coppia?
Sì, allora, la passione per la coppia nasce in quanto io e Giada siamo una coppia, quindi la tematica della coppia si è palesata subito tra di noi. Insomma, essendo entrambi psicoterapeuti, era naturale occuparci in prima persona di questo tema. In realtà poi abbiamo fatto anche dei master all'estero proprio su questo tema, insomma, con dei gestaltisti americani che si occupano di questo tema, e quindi abbiamo pensato di portarlo in Italia, e oggi qui, perché è stato un percorso di formazione molto bello, ricco, e attraverso il quale abbiamo scoperto, insomma, una realtà anche personale, individuale, nuova, un modo nuovo anche di riflettere sulla coppia, perché noi stessi, come tutti, ci siamo rapportati all'idea di coppia con gli strumenti che ci vengono dalla nostra storia, che ci vengono dalla nostra cultura e, insomma, dai nostri errori.
Giada, vorresti aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto Raffaele poc'anzi?
Ma l'interesse del lavoro sulla coppia è, diciamo, che perché in coppia si può raggiungere le maggiori sofferenze o le maggiori gioie, quindi diventa importante lavorare sull'individuo anche cercando di aiutare il suo rapporto di coppia, ecco, diciamo, diventa centrale per il benessere esistenziale di ognuno di noi. La coppia è fondamentale e quindi il nostro interesse si rivolge anche lì, ecco.
Raffaele, dicevi che avete avuto la possibilità di poter, insomma, perfezionare la vostra professione anche all'estero. Rispetto a quella che è la cultura italiana, andando poi fuori, in un altro ambiente, in un altro contesto, in un altro paese, cosa avete potuto notare come differenza rispetto alla definizione di coppia che esiste o che può esistere, immagino esista in Italia?
Mm-hmm. Ma ti parlo principalmente di un aspetto professionale, nel senso che la coppia è stata un po' vista da un punto di vista psicologico, e quindi secondo la nostra professione. Quello che personalmente mi ha colpito di più è stato vedere come, a differenza dell'Italia, ci sia un'attenzione specifica sulla relazione di coppia. La coppia è qualcosa su cui si può lavorare, che si può migliorare, si può osservare e si può continuare o si può anche sciogliere. C'è più rilassatezza in qualche modo nel pensare alla coppia come qualcosa, come un terreno di crescita, no? Come poi è quello individuale. Però, ecco, dal punto di vista professionale in Italia ho trovato meno questa attenzione, e infatti è un tema anche un pochino più rarefatto, no? Se vogliamo, uh-huh. Non c'è una formazione specifica per la terapia di coppia, non c'è una scuola che prevalentemente si occupa di questo tema.
Partiamo quindi magari da qualche concetto basilare. Nella prima parte del libro voi dedicate molta attenzione a quelli che sono i miti, i falsi miti e la società. C'è qualche mito che possiamo finalmente sfatare qui questa sera per gli ascoltatori di Brussellando?
Beh, sicuramente un po' il più noto è quello di dire l'anima gemella, no? La mezza mela. Si pensa che si incontra una persona, dal momento in cui si è trovato andrà tutto bene. In realtà in una coppia c'è da lavorare molto, e molte opportunità che a volte si perdono per star bene in coppia si basano proprio su questo, che poi è un po' un assurdo, no? Ti incontro e andrà tutto bene. In realtà, come ogni progetto importante, bisogna saperci anche lavorare, quindi acquisire degli strumenti affinché la coppia poi funzioni, e la coppia può funzionare, ne siamo convinti, insomma.
La coppia è intesa come una rinuncia a qualcosa o come un arricchimento verso qualcosa?
Questo è un punto molto importante, in realtà, perché prima si parlava della cultura italiana, per esempio, no? Forse anche la coppia viene considerata come sacra, ma anche un po' proibita. Forse anche l'aspetto religioso in Italia è molto importante. E quindi per stare insieme a volte si pensa di dover rinunciare a se stessi. Ecco, questo è per noi la base del nostro concetto un po' nuovo di approccio sulla coppia. Ovvero che anziché rinunciare a se stessi bisogna proprio amplificare le individualità di entrambi i componenti della coppia. Questo.
Raffaele, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, questo che diceva Giada è sicuramente il primo elemento che, su cui noi ci focalizziamo, no? È veramente importante. E tante volte le persone che incontriamo anche in terapia portano proprio questo, no? Cioè mi manca qualcosa, e quando scaviamo un po', quello che manca è ciò a cui si è rinunciato di se stessi. Perché io devo cambiare per poter essere in relazione con te? Perché non posso portare me stesso? Quali sono gli aspetti che temo che non vengano accettati? Perché penso che non vengano accettati? Quanto sono mostruosi o sbagliati, no? Spesso è la comunicazione a essere sbagliata, cioè ci si nasconde un po' rispetto a come si è realmente, per poi trovarsi a non poter più comunicare all'altro qualcosa di sé. E allora questo, insomma, penso che sia veramente un mito da sfatare, no? Cioè nascondere parti di sé o forzarsi di rinunciare a parti di sé è proprio il primo passo per andare in una direzione distruttiva rispetto a un rapporto o a un benessere all'interno del rapporto.
Io ho due domande, una per entrambi. Prima parlavamo della religione, di questa dimensione che in Italia tutto sommato resta ancora prevalente, ma quanto di questa dimensione religiosa è legata all'eredità familiare, quindi al tipo di istruzione che si riceve dalla famiglia? Quindi questa è la mia prima domanda, poi dopo magari proseguo con Raffaele.
Diciamo che esiste una cultura, che è una cultura più generale, diciamo sociale, e che coinvolge un po' tutti. Poi esiste una cultura più personale, e quindi in quel caso sicuramente se in Italia una famiglia è religiosa, questo ha ancora più effetto. Però ecco, andando lavorando, avendo sempre più esperienza poi con le coppie, ci rendiamo conto che a volte questi condizionamenti, anche se non sono coscienti, se non sono consapevoli, comunque lavorano all'interno della coppia. Quindi senza dubbio la religione che è diversa dalla spiritualità,
certo,
è proprio
sì.
Un elemento, diciamo, di condizionamento, per esempio cattolico, che ci porta poi a non mettere mai in discussione certi elementi della coppia per paura di interrompere il rapporto. In realtà il rapporto si appiattisce, non si arricchisce, e quindi insomma non so se ti ho risposto.
Sì, no, a questo. Credo che insomma il punto centrale è proprio quello, poi essere in grado di uscire da una certa dimensione oppure di restare intrappolati in quella,
esatto,
dimensione, proprio perché c'è un'abitudine probabilmente consolidata che risale comunque all'infanzia, che è il periodo secondo me nel quale poi una serie di atteggiamenti si riprodurranno in maniera più marcata in età adulta. E questo mi riporta ad una domanda invece per Raffaele, che riguardava proprio questo equilibrio nella coppia. Quando dicevi prima uno dei due a un certo punto sente di aver rinunciato a qualcosa. Quindi tutto sommato è vero che in una coppia c'è sempre qualcuno che in un modo o in un altro riesce a predominare, riesce ad imporsi nel modo di vedere le cose, nel modo di strutturare il rapporto, nel modo di vivere la relazione, oppure anche su questo punto si può arrivare ad un equilibrio e quindi ad avere una coppia che effettivamente sia in quanto tale come una bilancia con due insomma bilancieri che riescono a contenersi l'un l'altro.
Sai, io credo che per arrivare a questo equilibrio, ti rispondo a quelle che sembrano due domande. La prima era rispetto al fatto se c'è qualcuno che può essere predominante. Indubbiamente come caratteristiche di personalità questo può succedere, è abbastanza frequente. Credo che l'equilibrio stia nella capacità di entrambi di mantenere attiva una comunicazione. Se tu sei più forte, quindi a livello proprio anche di energia personale, porti, no, con più veemenza alcune posizioni, alcune cose. Per esempio, un'azione importante può essere dirti come mi fa sentire questa situazione, perché immagino che sia avvertita da entrambi, no? Anche
se poi non immagino, si dice. Sì.
E allora già il semplice passaggio di riuscire a dare un nome a determinate cose all'interno di una relazione, che poi non è solo quella di coppia, no? In generale, fra gli individui. Avere questa capacità di saper comunicare fluidamente i propri vissuti rispetto a una condizione, come può essere quella di una disparità magari di potere all'interno del rapporto, riequilibra già questo potere, perché potere non è soltanto chi alza più la voce, ma magari
certo.
Anche dire, sai, quando alzi la voce mi fai sentire così, mi sento, non so, no? Bambino o umiliato o spaesato, è già un riportare all'altro una condizione che poi credo, essendo una condizione umana, è anche comprensibile dall'altro, no? Piuttosto che alzare
sì,
il tono
certo.
A mia volta o andare in battaglia.
E a proposito di questo, c'è un paragrafo che mi aveva colpito insomma nel libro, che la relazione come incontro di due storie individuali. Magari possiamo chiarire questo concetto di individualità a questo punto?
Sì, diciamo che quando le persone si incontrano, a volte questo si dimentica un po', no? Hanno già alle spalle un bagaglio di esperienze che è personale, diciamo una storia individuale, che come dicevi tu prima, sicuramente rispetto ai termini emotivi la più importante è quella infantile, però non solo. E quindi quando io incontro l'altro lo incontro anche un po' filtrando la mia esperienza, no? Col mio background precedente, e questo può creare un attrito o comunque invece una facilità di incontrare l'altro, dipende se c'è stato un lavoro personale, se c'è una consapevolezza sufficiente per incontrare l'altro, ecco questo.
E nel momento in cui incontriamo l'altro, secondo voi, dalle vostre esperienze, ci si incontra piuttosto sulle differenze o sulle similitudini?
Ma secondo me nell'incontro ci si incontra sulle similitudini.
Sì.
E questo però è un po' un tranello nella relazione, perché poi si cerca di mantenerla viva su quella base. Laddove magari dopo un primo momento in cui su queste similitudini ci amplifichiamo e quindi stiamo anche molto bene, poi diventa problematico sempre di più riuscire a portare le differenze, e quindi a quel punto portare una differenza significa quasi andare a rompere questo equilibrio e quindi rompere questo momento. Ma questo momento va rotto secondo noi, no? E va rinnovato. Poi ci saranno altre similitudini e altre differenze. Nelle differenze comunque, se ci si incontra, si cresce. Non dobbiamo necessariamente essere d'accordo, però già solo vedere che c'è una differenza e che me la porta una persona che io ho incontrato su una similitudine, insomma, ha un valore importante, no? E riesce a essere anche una base, un collante forte. Perché insomma siamo in grado di affrontare le similitudini ma anche le differenze.
Beh,
no?
Insomma, ce lo auguriamo. Daniele, mi regia una domanda.
Sì, io volevo chiedere, nel vostro, diciamo, per coppia, voi intendete coppia eterosessuale o diciamo coprite anche nella vostra analisi una coppia omosessuale?
Entrambe.
Assolutamente, sì, sì. Anche omosessuale, insomma. Non c'è differenza sulla base della dinamica della relazione. Ecco, quindi sì, senza dubbio.
Sì,
una buona
sì,
domanda.
Sì. Sì. Assolutamente, sì. È vero. E tra l'altro mi permetto di aggiungere ulteriormente che poi i concetti che noi portiamo nel libro sono assolutamente validi anche nelle relazioni in generale, non soltanto di coppia. Naturalmente nella coppia si vive tutto questo in maniera più amplificata, e quindi questo fa sì che poi quello di cui noi parliamo nella coppia è molto visibile. quindi le differenze, le similitudini, eccetera. Però ecco, sono principi generalmente validi proprio a livello di relazione umana.
Un suggerimento dalla regia e poi ritorniamo in studio. Cari amiche e cari amici, bentornati, Brussellando, Radio Alma, martedì sera siamo in diretta con Giada e Raffaele, autori di E vissero quasi sempre felici e contenti. Nostro ospite è anche Massimiliano, il quale ha una domanda per Giada.
Sì, una domanda per i nostri ospiti. Volevo sapere, ma chi si rivolge più a voi, gli uomini o le donne? Cosa cercano gli uomini e cosa cercano le donne?
Gli uomini e le donne cercano sempre la stessa cosa, in genere di far diventare l'altro come vogliono che sia. Questo, diciamo, è un bisogno comune.
Arrivano ecco, chiedendo un po', mettimelo a posto, oppure mettimelo
sì,
a posto.
È vero.
Sulla base di cosa? Quali sono le lamentele più magari vistose, quelle che possiamo, un aneddoto che magari... Pensateci.
Beh, la frase più tipica è proprio: non è più quello di una volta, non è più quella di una volta, no? E quindi la prima cosa che ci incuriosisce è intanto andare a capire che cos'era una volta, no?
Certo.
Raccontaci un po' che cos'era una volta.
A proposito quindi di che cos'era una volta, non so da quanti anni praticate questa professione, da quanto tempo quindi vivete insomma queste esperienze anche di coppie altrui, ma ci sono differenze che sono emerse negli anni, col tempo, insomma, rispetto ad usi, abitudini, anche a la coppia di oggi, per esempio, è più esigente di quella di una volta, insomma, è meno esigente. Come è cambiata nel tempo la coppia?
Guarda, un po' la cosa che io ho riscontrato spesso è che c'è un po' minor fiducia nella possibilità di affrontare momenti difficili e quindi di superarli. Cioè c'è più un po' una posizione che poi è naturalmente sociale, un po' più dell'usa e getta. Cioè finché una cosa funziona va bene, nel momento in cui non funziona si fa prima a ricomprarla che a metterla a posto, no? E questo insomma in termini di relazioni non è una cosa che diciamo questo è uno dei motori anche più forti, no? Che ci spinge a lavorare con le coppie. Cioè lavorare con le coppie, una coppia che si rivolge a noi non è una coppia malata, è una coppia che cerca un po', no? Una strada, quindi è un percorso, non è un qualcosa di sbagliato, no? Ogni esistenza ha il suo momento critico, ogni esistenza ha il suo momento di rinnovamento, quindi è un po' questo. Secondo me nel passato c'era più questa cultura perché magari ci si era costretti, no? Cioè il matrimonio è per sempre, quindi volenti o nolenti questo lavoro, bene o male, si cercava di farlo. Questo è un po' quello che mi sento di dire rispetto alle differenze col passato, anche non troppo lontano.
Ma le coppie sbagliate comunque ci sono, se vi incontrate mai con una coppia dove non c'è soluzione, diciamo.
Non c'è più soluzione.
Sì, senza dubbio sì, anche se nessun incontro è un incontro per caso, quando le persone si incontrano comunque cercano una soluzione interna, spesso una soluzione emotiva, quindi anche un rapporto difficile, doloroso, è importante che venga elaborato per lasciarci poi una consapevolezza nuova, diversa, quindi da questo punto di vista sì, ci sono coppie poi di persone che è meglio che non stiano insieme, però non la coppia sbagliata di per sé, perché è sempre comunque un arricchimento.
Secondo voi, nel momento in cui abbiamo una coppia che insomma comunque si rivolge a voi, e nel momento in cui una delle due si rende conto che comunque una delle due parti insomma di questa coppia si rende conto che c'è qualcosa da migliorare, la rinuncia tutto sommato alle abitudini o ad un certo tipo di abitudini, quanto conta nel buon continuamento della vita stessa della coppia?
Ma sicuramente la possibilità di mettersi in discussione è alla base di qualunque tipo di evoluzione, che poi sia un'evoluzione nel rimanere insieme o sia un'evoluzione nel separarsi, possibilmente in un modo che ci lasci anche un bagaglio, no? Che non dobbiamo buttare tutto. Quindi questa capacità di essere aperti al cambiamento, inteso non tanto come una trasformazione pazzesca, ma proprio con la capacità di sapersi riconoscere anche diversi da quando ci si è incontrati, perché anche se anche solo come individui cresciamo, cambiamo, facciamo nuove esperienze che cambiano il nostro modo di vedere il mondo, quindi la rinuncia all'abitudine secondo me è una cosa sana per le persone in generale, quindi la possibilità poi di farlo in coppia è proprio quello che fa nascere nuovi stimoli all'interno della coppia stessa.
E ancora un'altra, insomma, un'altra curiosità. Voi nel libro parlate ad un certo punto poi di una nuova coppia, insomma, di un nuovo modo di concepire la coppia. Possiamo magari brevemente elencare quali possono essere due o tre messaggi che questa sera possiamo lasciare ai nostri amici ascoltatori per un nuovo paradigma della coppia?
Sì, io ci sono degli elementi fondamentali. Uno di questi è, a mio parere, essere consapevoli di se stessi, quindi ognuno dei due componenti della coppia deve essere consapevole di chi è per primo se stesso, conoscere se stesso prima di tutto per incontrare l'altro, e questo ci porta poi sull'analisi delle differenze individuali, insomma, quindi consapevolezza di sé e differenza individuale nella coppia.
Anche perché la consapevolezza di sé scusate, porta con sé anche la conoscenza dei propri bisogni reali, perché molto spesso poi andiamo su dei bisogni che sono un po' storici, culturali, oppure che ci fanno apparire in un modo all'esterno. Conoscere i propri bisogni sembra una cosa semplice, ma in realtà poi andando a scavare all'interno anche delle relazioni ci si accorge che molte abitudini sono consolidate su dei bisogni che non sono di nessuno dei due. E quindi è curioso, no? Però ci si confonde molto poi riguardo a questo.
Sì, la maggior parte delle volte si entra in conflitto su dei condizionamenti abitivi, ma all'interno in realtà io pensavo fosse, ma finalmente magari quello che volevo. A volte veramente succedono un po' dei miracoli nel percorso di coppia, insomma.
Miracoli in senso buono.
In senso buono.
E un'ultima domanda, perché in radio effettivamente il tempo è abbastanza tiranno e veramente scorre veloce. Parlavi dei fattori esterni. L'arrivo di un figlio invece in una coppia riesce a migliorare la situazione, la peggiora, insomma, cosa avete potuto intuire dal vostro lavoro?
Questa è veramente un'ottima domanda, perché la parte della figlia è gratuita, da due diventiamo tre, e un terzo elemento che rivoluziona i ruoli totalmente, e spesso le persone non si riconoscono, anche perché cambia il ruolo anche individuale, da persona io divento madre o divento padre, e quindi è veramente una cosa complessa, una grandissima occasione, perché in realtà ci mette di fronte poi a un elemento di emotività profonda, ma anche, voglio dire, la possibilità di non capirsi più, di non trovarci più, ecco.
Addirittura?
Beh, sì, sì.
Sì?
Sì.
Quindi forse alla base c'è un percorso errato anche nell'affrontare magari, diciamo,
sì,
la paternità.
Sì, questa è anche, nel senso, un evento anche molto naturale, non va poi, no, canalizzato in degli schemi. Però è vero che già la consapevolezza del fatto che i ruoli cambiano, che la situazione sarà profondamente diversa, e la possibilità di discutere di questo, no? Insomma, è un elemento importante. Molto spesso questa naturalezza dell'avere dei figli, insomma, voglio dire, siamo anche in un tempo in cui di naturale è rimasto poco, no?
Sì.
Quindi bisogna un po' adeguare anche certi cambiamenti a quelle che sono delle capacità di ognuno di farci essere
padre. Possiamo riscriverlo diversamente, possiamo concepirlo diciamo diversamente da quello che ci hanno insegnato, e vissero felici e contenti?
Beh, sai, un po' noi l'abbiamo sintetizzato nel titolo, no? È il quasi. riuscire a non essere, a non inseguire l'ideale della perfezione, no? Ma sapere che essere già quasi sempre felici e contenti sarebbe già una cosa eccezionale, no?
Un risultato ottimale, quindi. Io sono veramente, a nome di Bruxellando, di Radio Alma, anche di Giorgio che non è qui con noi questa sera, veramente sono stata contenta di avervi qui, i nostri ospiti.
Sì, siamo specie ospiti, in qualche modo questo vuole essere anche un po' un punto di partenza per un progetto un pochino più strutturato, di riuscire a portare il nostro lavoro anche qui a Bruxelles. E quindi, insomma, diciamo, come progetto per il futuro c'è un po' questo. Abbiamo pensato di cominciare il prossimo anno con un seminario di una giornata proprio sulla coppia, dove tratteremo i temi che abbiamo illustrato poi stasera. Avremo occasione di ripresentare il libro qui a Bruxelles a gennaio, sempre nello stesso periodo, che sarà dal 19 al 22, insomma, poi tutte le informazioni saranno sul nostro sito, e magari dopo diamo qualche coordinata. E quindi ecco, questo è un po' quello che mi ha a lavorare per anche il tuo viaggio, insomma.
A chiusura, a parte...
Sì.
No, volevo dire una cosa, insomma, nel senso che fondamentalmente io e Raffaele siamo un po' due romantici.
Ah,
che,
ok.
Sì, e quindi un messaggio proprio per le coppie, che è quello di, in questo senso, mantenere una speranza di incontrarsi, ma di incontrarsi davvero sulla base delle reali differenze e unicità di ognuno di noi, perché è solo così che un rapporto può essere veramente un viaggio, un bel viaggio, insomma, ecco.
E qui poi ci affidiamo alle sensibilità, alle intelligenze, dove è possibile poi di ognuno di noi. Io vi ricordo invece che le informazioni di Raffaele prima saranno sul nostro, quindi la nostra informazione è come il nostro...
blogspot.com.
Invece, per quanto riguarda i siti di riferimento di Giada e di Raffaele, www.cipog, quindi cipog.com, eppure quelle più semplici, terapiadicoppia.net. Per quanti invece questa sera ci avessero ascoltato e desiderassero già inviare un'email, insomma, ai nostri ospiti, info@cipog.com, dove Cipog ovviamente sta per Centro Italiano di Psicoterapia ad Orientamento Gestaltico. Correggetemi se sbaglio.
Gestaltico.
Benissimo. Bene, vedi, ogni giorno si impara qualcosa. Ci avuti qualcuno con
sì,
grazie a tutti.
Noi speriamo quindi, insomma, di rivederci prossimamente. Cogliamo già l'occasione per augurarvi un sereno Natale e delle felici vacanze natalizie. E Dani M in regia ha un altro suggerimento. Iniziamo con quelli che sono poi i nostri annunci natalizi, quindi le marche de Noël. Ce ne saranno tantissimi che da qui a qualche giorno vedremo fiorire un po' in ogni angolo di questa bellissima città che è la nostra Bruxelles. Ce n'è uno che tra l'altro ha attirato la mia attenzione proprio stamattina, perché mi trovavo, insomma, come al solito velocemente in marcia tra un incontro ed un altro, alla chiesa di San Giuseppe, quindi l'église Saint-Joseph, che è allo Square Frère Urbain, quindi in pieno centro, insomma, istituzionale più o meno, quindi nel quartiere europeo. Ci sarà il primo dei mercati natalizi insomma, i nostri sensi. Il tutto domenica 28 novembre fino a sabato 4 dicembre, e proprio sabato 4 dicembre si potrà visitare anche la chiesa di San Nicolà. La chiesa di San Nicolà, che al contrario invece è proprio al centro, a 4 passi dalla Grand Place. Per quanti vorrebbero saperne o desiderano, per quanti volessero saperne di più, 0478 72 50 70, e la manifestazione per lo più è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 2:30, eccetto poi il sabato e la domenica, che dalle 14 invece alle 18. Per continuare invece, completamente, fanno cambiare volto alla stupenda Grand Place. E pensate, sono comunque più o meno 2 chilometri di eventi racchiusi in pochissimo spazio, che raccoglie tuttavia ogni anno più o meno 2,5 milioni di visitatori. È possibile in effetti poter ammirare tantissime varietà di artigianato, nuovamente di cibo, insomma di regali che possono effettivamente salvarci all'ultimo, soprattutto luci, quindi uno spettacolo di suoni e luci che avrà principalmente luogo tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 16:30 e le 22:00 e ugualmente il 31 dicembre. Tutto sommato, per quanti invece volessero assistere ed essere sicuri che l'evento è lì, rendezvous Electra Bell, uno show quindi nello show sulla Grand Place, tutti i sabato alle 20, alle 21 e alle 22. Invece il mercato di Natale, dove ci sono più di 250 chalet installati, come dicevamo prima, intorno alla Borsa, alla Place Saint-Catherine o al Marché au Poisson, e per quanti invece la manifestazione poi chiude inevitabilmente il 2 gennaio, tra l'altro è anche un sabato, quindi insomma mi sembra che quest'anno anche con le date ci siamo. Plaisir d'hiver, per quanti volessero saperne di più, Plaisir d'hiver può invece, e chi volesse poi inviare domande o avesse un particolare desiderio da soddisfare, info@plaisirdhiver.be. Infine c'è il quinto incontro internazionale dell'insulto. Vabbè, capita anche quello in un mondo in cui la comunicazione poi diventa probabilmente estrema, e ci sono praticamente insulti in due alla residenza belga dell'Unione Europea, perché tutto sommato saperne qualcosina in più può ritornare sempre utile. Questo in Rue des Ursulines 25 in pieno centro a Bruxelles, alla modica cifra di 5 novembre. L'evento apre alle ore 20 il 24 novembre 2010. Invece passiamo al secondo ospite di questa sera, che è stata già nostra ospite in un contesto un po' differente, Isabella Borghese. Due settimane fa infatti era qui a Bruxelles e bruxellando ha avuto modo di intervistarla quindi dal vivo, e vi ricordo che Isabella è stata una delle protagoniste, insomma, in senso anche effettivamente positivo, di un evento che è riuscita a mettersi in contatto con questo gruppo, insomma, che protestava, e un anno dopo, insomma, vogliamo cercare di capire che cosa è successo. Isabella.
Ciao Marilena, buonasera a tutti. Guarda, ti volevo dire peraltro che ho l'occasione in questo momento di avere a casa con me Monica D'Argusi, che è una precaria dell'ISPRA, per cui dopo mi fa piacere eventualmente passarvela e fare un intervento anche con lei.
Perfetto, assolutamente. Allora, che cosa succede all'Istituto ISPRA un anno dopo questa prima manifestazione di protesta che tutto sommato poi si è conclusa in maniera positiva, almeno un anno fa?
Esattamente, in questo momento nell'ISPRA stanno facendo vari concorsi nazionali, e quindi sono tutti in attesa ancora di finire gli orali, e sono in attesa appunto di nuove soluzioni, visto che a fine dicembre tutti i contratti che sono stati rinnovati per un anno sono in chiusura proprio a breve, e in questo periodo sono tutti impegnati in questi concorsi. Sono in uscita con un'antologia che verrà presentata proprio domani, che è stata curata e pubblicata dal sindacato, un'antologia a cui hanno partecipato molti precari dell'ISPRA raccontando singolarmente le proprie esperienze, e proprio domani, che è e si festeggia tra virgolette questo anno, il giorno in cui loro sono saliti sul tetto dell'istituto, e verrà fatta appunto una conferenza di presentazione di questa antologia, e nell'attesa poi chiaramente che si proseguano le loro attività, e chiaramente nell'attesa che escano i bandi per i concorsi a tempo determinato, che ancora non sono usciti.
E c'è speranza, insomma, che la situazione poi...
Sì.
Sì. Almeno, quindi.
Sì, questo sì. Poi magari appunto vi passo Monica in merito, perché lei chiaramente è molto più addrentata. Comunque in questo momento sono in attesa che escano questi bandi, li stanno preparando e sicuramente a breve ne usciranno.
Allora, se tu sei d'accordo, magari passaci già un attimo Monica, così magari lei ci aggiorna sulle ultimissime.
Perfetto.
Da ISPRA.
Va bene, grazie.
Grazie
Monica.
A te.
Buonasera.
Monica, benvenuta, sei diciamo tra virgolette ai microfoni di Bruxellando, Radio Alma, e non so se hai avuto modo già di ascoltare la piccola presentazione, insomma, su Sovvertire il diluvio, quindi a noi di Bruxellando interessa sapere un anno dopo a ISPRA che cosa succede.
Allora, un anno dopo a ISPRA, innanzitutto credo che bisognerebbe cominciare con la nostra discesa dal tetto, che è avvenuta in seguito alla firma da parte di tutti i sindacati, e anche del sindacato che ci ha appoggiato di più mentre eravamo sul tetto, di un protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa aveva diversi punti, tra i quali molto importante per noi, che siamo praticamente a tutt'oggi ancora assegnisti di ricerca, borse di studio, ricercatori e tecnici, questo protocollo tra i vari punti aveva proprio l'impegno da parte della nostra amministrazione nel bandire dei concorsi nazionali per tempi determinati, quindi per la conversione dei nostri contratti precari in altri contratti sempre precari, però almeno con qualche garanzia in più. E ad oggi diciamo che stiamo ancora interloquendo con la nostra amministrazione per cercare di fare uscire questi bandi. Nel frattempo però l'amministrazione, che si era impegnata a far uscire i bandi a tempo indeterminato, Adesso è chiaramente tutta quanta presa nel, diciamo, nelle prove concorsuali che sono ancora in corso. Questi concorsi, che sicuramente sono importantissimi anche per noi, chiaramente non sono sufficienti, perché si parla di circa 60 posti per ricercatori e 29 posti per tecnici, e noi siamo più di 400 persone.
Quindi comunque,
ora,
insomma,
meglio di niente, chiaramente, no? Però diciamo che, tra l'altro, non tutte le figure professionali presenti ad oggi in ISPRA sono coperte da questa tipologia di concorsi, quindi molti di noi probabilmente rimarranno fuori. Quindi diciamo che il nostro, la nostra via per accedere almeno ad un tempo determinato erano appunto questi bandi sanciti dal protocollo, che però ad oggi purtroppo ancora non sono, ad un anno ancora non sono usciti.
Quindi che cosa prospettate? Quali sono le vostre, diciamo, qual è il vostro piano B, essendo il piano A, insomma, un po' pressoché parzialmente utile?
Allora, in questo momento, diciamo così, siamo tutti quanti un po' proiettati nella speranza di poter stare almeno nelle liste di idoneità di questi concorsi di cui ti parlavo prima, a tempo indeterminato. Quindi chiaramente stare in quelle liste di idoneità, stando almeno alle promesse che ci fa sempre l'amministrazione, ci permetterebbe eventualmente di accedere, qualora ci fossero dei fondi, eccetera, ai tempi determinati. E già sarebbe una cosa. Per quelli di noi che invece non ce la faranno, perché ad oggi noi non sappiamo nulla sui risultati, abbiamo solo fatto le prove scritte per ora, e per quelli di noi che non ce la dovessero fare, appunto, stiamo cercando veramente di stringere il cerchio per far pubblicare nel più breve tempo possibile questi bandi sanciti dal protocollo. E in alternativa a questo, per ora non abbiamo altre cartucce. L'unica cosa buona che sicuramente, diciamo, abbiamo ereditato dal tetto è quantomeno adesso la possibilità, così dice sempre la nostra amministrazione, a dicembre di veder rinnovato il nostro contratto, seppure
a tempo determinato, ancora un'altra volta, però potrebbe essere un'alternativa.
Sì, diciamo che... Esatto, per ora questo almeno il tetto ci ha garantito, visto che l'anno scorso l'hanno fatto, quest'anno non possono fare altrimenti, ecco.
Beh, insomma, quindi mi sembra che questa esperienza, comunque magari dolorosa, perché immagino che per alcuni sia stata sicuramente una fatica, insomma, battersi per i propri diritti, tutto sommato un anno dopo riesce ancora a raccogliere dei risultati. Non so se Isabella o tu stessa volete ancora aggiungere qualcosa, siamo già in chiusura. Magari un messaggio, qualcosa che volete lanciare dai nostri microfoni?
Ma guarda, io francamente proprio non saprei. Sicuramente quello che vorrei dire è, vorrei ringraziare Isabella per averci dedicato con la sua storia, diciamo così, un piccolo spazio anche lì da voi a Bruxelles, e questa è per noi è una cosa molto importante, perché qui a livello nazionale abbiamo sicuramente avuto un grande riscontro, però fuori poi, diciamo, anche un po' come viene visto il nostro paese, come viene visto un po' tutto il mondo della ricerca e della cultura, insomma, ci fa veramente tanto piacere che sia Isabella ha potuto raccontare, quindi avere anche lei il suo spazio attraverso la nostra storia, sia noi, grazie a lei, avere lì da voi questo spazio.
E noi stessi, non ti nascondo che ne sapevamo ben poco, quindi insomma effettivamente l'informazione è passata, e come vedi siamo stati lieti in più di un'occasione di continuare a sostenervi nel nostro piccolo, ovviamente faremo comunque da veicolo o da volano, insomma, su quelle che sono le vostre esigenze. Io vi ringrazio a nome di Radio Alma, a nome di Bruxellando, ringrazio nuovamente Isabella, e poi magari ci risentiremo per sapere che cosa è successo effettivamente un anno dopo.
Grazie, grazie mille, buonasera.
A presto, buonasera.
Non c'è Giorgio, quindi
stasera la sigla la faccio io.
Degli ANM, vai.
1, 2, 3, Lee Brangolo.
Ecco, una Lee Brangolo, di dove sapevi che io starò parlando di una storia che si svolge in America?
No,
non lo sapevo, ma lo sentivo.
Ecco, lo sentiva nell'aria. E infatti anche questo è importante per la storia di stasera, perché si tratta comunque di una storia magica. E stavolta vi racconto di un libro che ho comprato per causa della copertina.
che è bellissimo,
che è una bellissima copertina.
Io l'ho letto 10 anni fa, credo, ed è straordinario.
Ecco, cioè, nella copertina si trovano un sacco di spezie molto gustosamente presentate, che proprio ci fanno credere che davvero ci possa esistere una maga delle spezie, che cioè davvero le spezie possono nascondere una magia, dei poteri curativi, dei poteri di trasformare, sconvolgere il mondo. E infatti è di questo che si tratta. Si tratta di una persona, di una maga delle spezie, che impara su questi poteri, su questi poteri delle spezie, ne diventa dominatrice ma anche serva allo stesso tempo, perché lei è mandata in un luogo a caso nel mondo, in questo nostro mondo moderno, ad essere tramite di questo potere verso il suo stesso popolo. Si tratta del popolo indiano, fondamentalmente. E infatti mi chiedevo mentre leggevo, perché soltanto il suo popolo, cioè, specialmente se qualcuno è mandato per esempio in America come è mandata lei, perché deve limitare i suoi poteri soltanto al suo popolo, specialmente siccome, di nuovo, si tratta anche di razzismo in questo libro, è proprio sfiorato l'argomento attraverso le sofferenze di alcuni clienti di questa maga delle spezie, che vengono picchiati per strada, di cui i negozi vengono sfasciati. Allora uno dice, non c'è bisogno soltanto di curare queste ferite dentro l'anima di quelli che stanno vivendo queste violenze, ma anche di placare quell'odio irragionevole dentro l'anima di quelli che invece li fanno subire queste violenze. Quindi un po' me lo stavo chiedendo il perché, però dai, oltrepassiamo, perché comunque generalmente uno potrebbe dire anche che le magie autoctone funzionano soltanto sulla gente autoctona. Comunque, questa maga delle spezie è un po' speciale perché è una ribelle, diciamo, non fa le cose in base al libro. E questo è anche una... cioè, in base al libro, il libro delle regole, volevo dire. Cioè, il che è anche abbastanza, diciamo, pericoloso in questa storia, perché opporsi alle spezie, al potere delle spezie, potrebbe anche far le spezie diventare un nemico di quelli che uno cerca di aiutare. In questo mondo un po' strano ci sta la nostra protagonista dentro il suo negozietto, un corpo giovane nascosto in un guscio di vecchia che dà consigli e dà spezie e dà questo suo fascino di maga, questo suo potere, influenza sul mondo degli indiani che vivono in America. Però lei si interessa non soltanto così distaccatamente alle loro sorti, ma si interessa proprio personalmente alla loro storia, e questo la induce di lasciare il suo negozio, che sarebbe vietato, di andare fuori, di conoscere anche altre realtà. E di nuovo uno non può biasimarla, sinceramente, perché che cosa altro ci fa umani che questa voglia di aiutare le persone, di proprio seguire quelle sorti a cui noi stiamo dando un appoggio? Ed è quello che lei fa, e con questo infatti la sua esistenza di maga è diciamo messa sotto questione. E quel che incontra ancora è inaspettatamente l'amore nella persona di un altro straniero su terra propria, però, che si tratta di un indiano dell'America, che però è stato distaccato dalla sua cultura, è stato distaccato da anche il potere, diciamo, il potere magico che attacca invece lui alla sua terra in modo molto forte. Però è una capacità, che è un potere che gli dà la capacità di vedere dietro il guscio della maga la persona, gli occhi giovani, una persona da amare. E di qua si comincia proprio la ribellione totale contro quel distaccamento che la maga dovrebbe provare nei confronti del mondo oltre al suo negozio. Non vi racconto tutto il libro, perché allora che cosa leggete? Esattamente. Comunque, ve lo raccomando perché è una storia piacevole, diciamo, è una storia piacevole.
E poi originale, è una storia che esce un po' fuori dagli schemi, anche il linguaggio utilizzato dall'autrice, il cui nome di Vaccaruni, se non sbaglio, è assolutamente innovativo, anche perché riesce poi l'autrice a descriverti sapientemente le virtù ed insieme poi i difetti delle spezie stesse.
Sì.
Scusate, potete ripetere il titolo?
La maga delle spezie,
di Chitra Banerjee Divakaruni.
Divakaruni, quindi insomma è un libro che veramente consigliamo a tutti, insomma tutti i nostri ascoltatori, siano essi ascoltatrici che ascoltatori, perché si ricollega anche un po' al discorso che facevamo poc'anzi con i nostri amici Raffaele e Giada sull'apertura all'altro. E questo è un argomento che ritorna spesso proprio nel libro, sebbene con metafore un po' diverse, perché quello che colpisce del libro, Imola, correggimi se sbaglio, è proprio insomma un linguaggio forbito da un lato e poi dall'altro di non facile interpretazione. Ci vuole insomma anche un po' di partecipazione emotiva del lettore verso il libro stesso, però è sicuramente una storia narrativa affascinante, che per un momento vi fa dimenticare della realtà quotidiana occidentale nostra e vi apre le porte a dei mondi effettivamente dimenticati, a fragranze, aromi che pensavamo dimenticati.
Sì, e infatti c'è un'intera, cioè anche dentro la nostra civilizzazione c'è un'intera storia dietro questo, perché anche nella nostra storia c'erano le cosiddette, diciamo, streghe. Non erano streghe, erano veramente delle persone che conoscevano i poteri delle erbe, poteri che ora riconosciamo, che ora utilizziamo, però che in quei tempi erano praticamente considerati delle stregherie, delle cose da condannare. E fondamentalmente anche noi abbiamo questo legame un po' mitico con le spezie, un legame simile, e magari ci chiediamo che cosa ci sta dietro l'angolo di cui non sappiamo, che cosa ci sta per esempio in un piatto che mangiamo. Un piatto magari ha molto più significati di quanto noi gliele diamo in questa cultura usa e getta. L'abbiamo mangiato, era buono, ciao. Però dietro questo c'è un'intera nostra cultura, e magari è anche questo una cosa che ci fa vedere questo libro, cioè oltre alla magia, che ovviamente non è di questo mondo necessariamente, però di farci apprezzare tutta quella carica che c'è dietro le cose più semplici nella nostra vita. E poi tutto il discorso della diversità, dell'amore come... Sì, vissuta anche come diversità, perché si tratta comunque di due persone molto diverse che devono incontrarci anche oltre i loro poteri, oltre i loro pensieri, oltre i loro ideali, e che devono trovare un cammino insieme, come anche come dicevano anche i nostri ospiti prima. Quindi per tutti questi motivi vi raccomandiamo caldamente per queste serate freddolose, piovose, questo colore, questa atmosfera caldissima di questo libro, La maga delle spezie, di cui vi scriveremo anche sul nostro blog brusselando.blogspot.com.
Quindi ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori, a tutti coloro i quali sono in ascolto, che il nostro blog, vi ringraziamo perché continua ad essere molto visitato, vi ringraziamo anche delle mail, è già da qualche settimana che non ringrazio coloro i quali continuano a scrivere, e ovviamente quel sentimento di cui parlava prima la nostra Imola si chiama curiosità, ed è proprio sulla curiosità che il mondo riesce ogni giorno a sorprenderci, a riscoprirsi sotto una nuova dimensione, proprio grazie alla magia della scrittura che riusciamo a vivere diversamente ogni giorno, e che quindi facciamo in modo che un giorno sia diverso dall'altro. Io saluto il nostro Giorgio, che non è stato qui con noi questa sera ma che sarà con noi prossimamente, quindi martedì prossimo. Ringrazio Dani M in regia, il cui aiuto si rivela sempre preziosissimo.
Grazie.
E saluto nuovamente e ricordo quindi i nostri ospiti di questa sera, Giada Bruni e Raffaele Frisone, autori di E vissero quasi sempre felici e contenti, edizione ovviamente Cipog. Salutiamo Isabella Borghese e la sua ospite Monica, e ovviamente Maria D vi augura delle splendide serate, perché anche nei piaceri d'inverno si possono nascondere delle piacevoli sorprese. Fiordaliso, la salutiamo e ringraziamo perché i suoi suggerimenti di lettura sono, devo dire la verità, sempre chicche preziose, mi ha fatto ricordare insomma un momento di cui, vabbè, ma ve ne parlerò insomma della maga delle spezie. E ci ridiamo appuntamento quindi a martedì 30, ci sarà un'altra ospite strepitosa qui in radio e noi vi ringraziamo ovviamente della vostra fedeltà. A prestissimo!